Buongiorno amatissimi fratelli, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast. E buongiorno amatissimo Giuseppe.
Grazie per l'amatissimo.
Ma come no?
Sono amatissimo di Gesù.
Amen.
Tutti e anche siamo tu sei amatissima di Gesù.
Grazie
e anche
Dio.
I nostri fratellini e sorellini che ci seguono.
È vero. È vero, e anche noi li vogliamo tanto
chiedigli
bene.
Chiedigli se lo sanno che sono amatissimi da Gesù.
Sapete che siete amatissimi di Gesù e anche di noi.
Cosa hanno detto?
Non lo so.
Digli
aspettiamo
che
i loro email.
Aspettiamo i loro email. Va bene?
Sì, ma voglio dire che i fratelli che ci seguono sono molto svegli e sempre ci rispondono a tutte le domande che poniamo alla radio. Ma
guarda,
sempre.
Gesù ci ha dato una chiesetta super duper, cioè speciale.
Amen. Amen. Cominciamo?
Vai.
Luca 9, 57 fino a 62. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Luca 22, 28 fino a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mi ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Grazie a Gesù, oggi abbiamo con noi nello studio delle buone notizie perché Dora e Adrian sono tornati da un viaggio di evangelizzazione, Adrian o Tim, e Dio vi benedica, benvenuti!
Grazie a Dio, Dio vi benedica fratelli!
Hi everybody, God bless you!
Come state, come è andato?
Oh, bene, siamo sopravvissuti, per la grazia del Signore, è stato bellissimo. How was it?
Yeah, we've been in an evangelistic trip. Witnessing.
Siamo stati in questo viaggio di fede evangelizzando.
We've been in 20 places.
Mm-hmm. Wow.
Siamo stati in 20 luoghi differenti,
sì,
villaggi, città.
Ed eravate in tre, no?
Sì, eravamo in tre anche con il tuo Davide. È venuto anche lui.
Sì, ho visto che è allungato un po'.
Sì.
È cresciuto?
Sì, tutti quanti dicono, ma si è diventato minimo 5 centimetri questo viaggio.
Verità?
Sì, adesso ormai, cos'è, 180? Quant'è?
Ma è grande, sì,
è
alto.
C'è 15 anni e già 180 centimetri di altezza, mi ha superato.
Ma sai che...
E senza chiedere motorizzazione? Neanche permesso mi ha chiesto.
Ma sai che nessuno li dice che tiene 15 anni? Cioè, no, ma tu stai scherzando. Non 15 anni. Sì.
Si vede che nella tribolazione abbiamo bisogno dei giganti. Gloria al Signore. Sai, quando traslochiamo, che noi traslochiamo abbastanza spesso, è comodo avere figli grossi.
Sì.
E le sorelle dicono sì.
Sono felicissime per questo. Andrew, giusto?
Sì, sono felice.
Sei felice di lavorare?
Io no, ma loro sono...
loro sono felici, le sorelle.
Voi sempre stiamo mormorando per caso?
No.
Allora, come ha detto Adi, siamo stati in 20 luoghi differenti, villaggi, città, a evangelizzare. Queste tre settimane siamo stati fuori. Proprio ieri sono compiuti tre settimane.
Ho capito che il piano del vostro viaggio è stato anche di controllare un po' Gerico, no?
Sì.
Quindi spiare un po' la terra, sì. E andare in posti nuovi anche per fratelli che devono arrivare, che vogliono sapere qual è la zona migliore, qua e là. Allora avete controllato un sacco di posti anche da quel punto di vista, investigato, chi ha fatto domande, dove c'era più crimine, meno crimine. Avete trovato delle zone molto buone, no?
Sì, è vero.
Dove c'è pochissimo crimine, vero?
Sì.
E avete chiesto alla polizia, ai pompieri, alla gente, e quindi avete fatto un bel grafico. Dio vi benedica, avete fatto un ottimo lavoro. Bravi.
Grazie Gesù.
Volevamo ascoltare alcune delle vostre testimonianze. Facciamo dopo le notizie o prima? Perché volevamo anche condividere notizie importanti oggi.
Beh, cosa dici tu? Cosa suggerisci? Tu che sei la...
Abbiamo anche altre testimonianze.
Tu che c'hai il microfono in mano, approfittane.
Ok. Abbiamo anche altre testimonianze da parte dei fratelli che ci hanno scritto. Facciamo tutto dopo magari.
Va bene. Okay,
prima ascoltiamo le notizie.
Ce la fate a resistere voi due?
Sì.
Siamo lì tutti bollenti. Va bene, vai con le notizie allora. Le notizie internazionali.
Ok, studiamo cosa è successo negli ultimi giorni e come sempre vogliamo capirli dal punto di vista profetico della Bibbia. Primo articolo che io ho ricevuto qui, Giuseppe, dati questa mattina, me l'hai dato, dice...
Sì, ho cercato di scovarne alcune in italiano, che la maggioranza che leggo sono in inglese, ma anche in Italia ci sono notizie abbastanza interessanti, quindi sono un po' miste, in italiano e in inglese.
Il governo fa i conti sulle riforme effetto Jobs Act.
Il PIL sarebbe il prodotto interno lordo, sì, e dice che... aumenterà dello 0,9% entro il 2020.
E cosa significa?
Che sono un mucchio di bugiardi. Cioè, siccome questi sono il PD, il famoso Partito Democratico, che erano i socialisti, che erano i comunisti, che erano i stalinisti, capisci? Cioè, ogni po' si danno una imbiancatura e diventa... Adesso sono diventati democratici, capisci? Allora... Adesso cosa è successo? Questi che erano partito dei lavoratori adesso sono contro i lavoratori, perché adesso il Jobs Act, da quello che ho letto qua e là, è praticamente tutta una messa in scena per dare il diritto di licenziare a chi vuoi, quando vuoi, come vuoi, che prima con gli scioperi dei tempi passati non si poteva licenziare perché quando volevi.
Sì.
Capisci? I lavoratori avevano diritti, adesso invece stanno togliendo questi diritti. Prima hanno fatto entrare in Europa e in Italia tutti questi musulmani nordafricani che lavorano a qualunque prezzo perché poveracci sta morendo di fame. E a questo punto, sai, loro amerebbero licenziare chi vogliono, così che assumano le persone a poco prezzo o quasi niente. Quindi le multinazionali vendono di più perché vendono a meno prezzo, fanno concorrenza ai cinesi. E i lavoratori vengono licenziati, cioè quelli che hanno i diritti, cioè le paghe alte garantite, in modo che loro hanno una paga un po' più alta, non alta che è sufficiente, ma un pochettino alta che così non muore di fame. Così che succede che queste paghe saranno abbassate, perché i musulmani prendono tutto a qualunque prezzo, e quelli che hanno le paghe alte se le vedono abbassate o vengono licenziati, e le multinazionali guadagneranno di più, abbassano il costo del lavoro, quindi producono di più, esportano di più, quindi le multinazionali guadagneranno di più e ci sarà molta, molta, molta più povertà.
Incredibile.
Capisci? E i sindacati non esistono più neanche, non possono neanche più scioperare, perché dicono scioperate pure, noi assumiamo i musulmani.
Yeah.
Quindi praticamente il cosiddetto partito dei lavoratori, adesso il PD, cioè questo nuovo tipo, si chiama Matteo Renzi, cioè con la scusa che sono di sinistra, bla bla, in realtà sono peggio delle destre. Quindi poi dice nel 2020, cioè fra 5 anni, attenzione, fra 5 anni il prodotto interno lordo in Italia aumenterà dello 0,9%, 0,9, cioè niente praticamente. Ma fra 5 anni, ma questa è una promessa da politici. Quindi già sappiamo cosa succederà. Beh, nel 2020 ci sarà già l'anticristo, saremo già, secondo me, io prevedo che la tribolazione comincerà nel 2019, figurati, 2020 c'è il marchio della bestia, c'è il microchip, altro che 0,9%, ci saranno i robot. Quali sono i robot che costano di meno nel mondo, Angela?
Non lo so.
Sono gli uomini con microchip.
Oh, yeah.
Sono i robot più economici. Gli metti il microchip, l'uomo diventa robot. Capisci? Cioè,
sì.
Il diavolo dice grazie, oh Dio, grazie Gesù, dice il diavolo, che hai creato l'uomo così perfetto. Gli metto il microchip e diventa mio schiavo. Ciao.
Infatti perdono, i cittadini perdono sempre più diritti, rimangono con niente.
Certo, certamente. Cioè la povertà è aumentata grandemente. Andiamo al prossimo?
Sì. Ucraina, a un anno da sua caduta, Yanukovych promette, tornerò.
Capisci cosa significa questo? Dammi un'interpretazione profetica.
No, non lo so.
Allora, Yanukovych è il presidente ucraino che è stato defenestrato, abbattuto, cacciato fuori dall'Ucraina nella famosa rivolta di Maidan, quando la CIA ha pagato, pagava $50 al giorno a questi di destra, nazisti, alle destre, per fare creare subbugli. Erano delle finestre appostate, sparavano ai poliziotti che fermavano gli scioperi e sparavano anche agli scioperanti, facendo credere che le polizie che sparavano gli scioperanti che sparavano la polizia, invece erano questi. E questi qui, queste destre filonaziste, che appostate sui tetti e sulle finestre degli edifici, sparavano e uccidevano di qua e di là, e questi aizzavano uno contro gli altri finché il governo è caduto e Yanukovych, il presidente filo russo, è dovuto scappare in Russia. E tutti dicevano, molti dicevano su internet, terza guerra mondiale, no, io dicevo no. Io vi ho avvisato già un anno fa, ho detto nessuna guerra mondiale,
sì, sì.
È semplicemente Magog che avanza, perché questa crisi in Ucraina che sembra a favore della CIA, dall'America, eccetera, si rivolterà, loro si tirano la zappa sui piedi e vedrai che alla fine la Russia, infatti ha invaso la Crimea, e l'America ha fatto un gran baccano, alla Russia gli hanno fatto il solletico. E adesso Yanukovych, che lo volevano incriminare, eccetera, adesso Yanukovych vuole tornare in Ucraina. Perché? Perché vede che la Russia ha vinto.
Mm-hmm.
Adesso l'America ancora vuole aumentare le sanzioni, ma l'Europa dice no, grazie, perché tu hai aumentato le sanzioni, ma chi paga siamo noi, perché siamo noi che non vendiamo più alla Russia.
Sì, sì.
Capito? Quindi, come avevo detto già da un anno fa, dall'inizio dell'invasione della Russia, della Crimea, in Crimea, Magog, e la Cina, anche la Cina, si stanno espandendo e l'America Babilonia, Apocalisse 17, sta indietreggiando. Si fa un sacco di chiacchiere, ma cos'è che faccia? L'America ha perso in Afghanistan, ha perso in Iraq, ha perso in Vietnam, perché loro non vogliono più Dio e hanno perso qualunque minimo di benedizione e protezione di Dio avevano. Hanno perso la ragione. Adesso c'hanno sto burattino Obama, che è un piccolo burattino del nuovo ordine mondiale che li sta guidando al comunismo. Però non ci riusciranno, perché dovranno fare la guerra contro Magog, l'anticristo che viene. Quindi sarà questo che le profezie dicono. Allora, quindi l'America sta indietreggiando, anche per ora solo politicamente, non militarmente, ma presto indietreggerà e perderà, comincerà a perdere anche militarmente, perché le profezie ci avvertono che scoppieranno le guerre tra la Russia e l'America. Però la Russia non sarà solo, adesso Russia e America, l'America è un po' avvantaggiata, però Russia, Cina e i musulmani, allora ecco che l'America e l'Europa diventeranno svantaggiate. E le profezie dicono che la prostituta Europa capirà che il vento soffia di là e si sposterà,
sì, sì,
dall'ombrello americano, si sposterà sotto Magog, Russia, Cina e musulmani. Ci sarà il blocco, come dice la Bibbia, blocco Russia, Europa, Cina, musulmani contro l'America e Israele. Va bene, passiamo.
Perché Europa è proprio nel mezzo dei due e dovrà scegliere.
Sì,
tanto sceglierà il suo interesse.
Il diavolo ha piazzato tutti questi musulmani in Europa, che adesso i musulmani dicono all'Europa cosa devono fare. Europa ormai, ormai diciamo, è già invasa, ci sono 50 milioni di musulmani, hanno già invaso l'Europa. E i musulmani in Europa non sono più musulmani, sono musulmani italiani, musulmani inglesi, passaporti francesi. Chi li caccia fuori questi? Nessuno.
Nessuno.
E come sono stati gli europei così stupidi e imbecilli? Hanno perso, loro non hanno voluto Dio da nessuna parte, vogliono solo l'omosessualità, e allora ecco che stanno mietendo quello che semina. Dio gli ha detto: non mi volete a me? Nessun problema, come ha detto al diavolo: non mi vuoi a me? Va bene, Lucifero, mi tolgo la luce, è rimasto le tenebre. Va bene, mi tolgo il mio amore da te, è rimasto l'odio. Tolgo la salvezza, la vita eterna, e rimarrà nel lago di fuoco. Va bene, andiamo avanti. Cos'è, che altro c'hai?
Prossimo articolo in inglese: Turkey to buy China anti-missile system for political leverage against NATO.
Allora, traduciamo. Questo è un video della televisione russa, si chiama RT, televisione Russia, un video che ho trovato, che dice: la Turchia ha comprato dalla Cina il sistema antimissile per fare leva politica contro la NATO. Ora, la Turchia fa parte della NATO.
Cos'è la leva politica?
E cioè sta cercando di obbligare la NATO, l'America, l'Europa, capisci, a seguire una politica pro-islamica, pro-turca e pro-Turchia, perché la Turchia aveva un sistema antimissilistico per difendersi dalla Siria, preso in prestito dalla Olanda e dalla Germania. Missili tipo lo scudo stellare che gli americani hanno messo in Europa.
Sì.
Quindi per difendersi dai missili della Siria.
Sì.
Capisci? Quindi gli avevano prestati la Germania e l'Olanda.
Olanda.
Però è successo che dopo un po' di tempo la Germania e l'Olanda se li sono ripresi e la Turchia si è sentita un po' E allora dice: visto che non posso fare affidamento su di voi, miei colleghi dalla NATO, allora io vado in Cina a comprarmi il sistema antimissile e me lo tengo, voi non me lo portate via più. Ora l'America ha già detto che se la Turchia fa questo metterà delle sanzioni contro la Turchia. Praticamente stanno diventando nemici, America e Turchia, che l'America ha fatto carte false per cercare di comprarsi la Turchia in funzione di favorire Israele, ma la Turchia non ci sta al gioco, la Turchia si è spostata dalla parte degli islamici, dalla parte della Russia, adesso la Turchia è molto contro Israele ad ogni piè sospinto, va bene? E quindi adesso vediamo il crack tra, da una parte, Turchia e la NATO e America. C'è il crack, c'è una crepa. Appunto, come dicono le profezie, che Togarma seguirà Magog la Russia, Turchia seguirà Magog la Russia. Infatti la Russia e la Turchia hanno già fatto dei trattati di amicizia semi-militari. Quindi praticamente tutto va a gonfie vele verso l'anticristo, verso la Russia, Magog, verso la Cina. La Turchia compra antimissili, il sistema antimissile, che sarebbe come una cerchia di missili praticamente, li compra dalla Cina, che è contro l'America. L'America infatti è offesissima al massimo, l'America ha già annunciato che se la Turchia fa questo metterà delle sanzioni contro la Turchia. La Turchia non gli interessa assolutamente niente, andrà avanti lo stesso perché loro seguono Maometto, mica seguono la NATO, che gli interessa. Loro, appena la NATO, l'America si discosta dal Corano, loro dicono: ciao, arrivederci, ne seguiamo le nostre religioni. Ci siamo?
Sì.
Prossimo
articolo?
Sì, sì.
ISIS su Twitter: minacce all'Italia, stiamo arrivando a Roma.
Ok.
Bar Italia News.
Quindi ISIS su Twitter: nuove minacce a Roma, ultima provocazione terroristica, raffigura un guerrigliero armato che guarda il Colosseo sulla quale svetta una bandiera nera. In Iraq l'ISIS fa sfilare 21 peshmerga catturati e messi in gabbia. Quindi ISIS su Twitter minaccia: stiamo arrivando a Roma. Un altro articolo, ISIS, questo era Bar Italia News, questo qui era La Stampa, qui un altro della Stampa che dice: ISIS punta all'Italia, jihadisti hanno gasdotto Green Stream nel mirino. Attenzione, questo è importante, cioè sta dicendo qui che l'ISIS ha intenzione di far saltare il gasdotto, cioè significa, cerchiamo di interpretare, significa che stanno arrivando degli attentati contro i gasdotti, Quindi le città europee, ci saranno città che saranno senza gas, io aggiungo anche senza acqua, aggiungo senza elettricità, perché questi dell'ISIS faranno saltare centrali atomiche a scopi civili perché che creano l'elettricità, faranno saltare dighe, insomma sta arrivando un piccolo inferno sulla terra, specialmente in quella zona di mondo anticristo, antidio, pro diavolo, pro omosessualità che si chiama Europa.
Per questo quando alcuni fratelli ci scrivono, ma perché dobbiamo prepararci adesso? C'è ancora tempo fino alla grande tribolazione, anche tu hai spiegato che la tribolazione sarà gli ultimi 3 anni e mezzo del patto di 7 anni, abbiamo ancora tempo, ma tu sempre dici ai fratelli, adesso è il momento di preparare il rifugio, chiedere al Signore dove e cominciare, perché non si tratta solo della tribolazione, si tratta di questi terroristi.
No, dobbiamo arrivarci alla tribolazione.
Infatti,
sì. Dobbiamo darci da fare per arrivarci a essere tribolati.
Sì, è vero.
Se no non riusciamo a essere tribolati, eh?
In questi giorni già.
Se no come fa l'anticristo a tribolarci se non ci prepariamo ad arrivarci? E sì, mica possiamo morire di fame prima.
Ci sarà il crollo finanziario, c'è terrorismo, dobbiamo adesso fare qualcosa.
Esattamente, guarda qui c'è un altro articolo, crisi ucraina e G7, le nazioni importanti, le 7 nazioni, Merkel in Vaticano a colloquio col Papa, cioè capisci, qui i politici devono andare messi d'accordo col Vaticano, perché? Perché le religioni tra cattolici e protestanti a braccetto sono politica, capisci? Politica, ci siamo?
Sì.
Quelli politico con i soldi euro, il Vaticano loro con la croce, i musulmani con la luna, cioè la politica è entrata nelle religioni, le religioni, la Merkel deve andare a mettersi d'accordo col Papa per la crisi in Ucraina. Che c'entra il Papa con la crisi in Ucraina? C'entra, perché oggi le religioni sono politica, ci siamo? Ma tutte quelle nazionali, beh magari non tutte, diciamo solo 99,99%, ce n'è qualcuno che per sbaglio ancora non è, capisci? Cioè magari uno 0,0,1%, ma le religioni statali, basta che guardate qualunque enciclopedia, andate internet e scrivete Chiesa Luterana in Germania, Cattolica in Italia, vedi tutte lì a stringere le mani, a fare il saluto nazista, cattolici, protestanti, capisci? E adesso faranno il saluto dell'Anticristo, che sarà microchip 666. Ci siamo?
Sì.
Infatti se tu guardi come parlano le chiese, chiese di tutte le religioni statali, destra e sinistra, parlano come politici. Dobbiamo fermare la mafia, fermare il crimine. Questo qui lascialo dire a Matteo Renzi, tu non andare a preoccuparti, vai a predicare il Vangelo a tutti, come fermare la mafia? Ma fermiamo anche la mafia religiosa però.
Sì.
Solo la mafia, perché voi mafiosi non siete cristiani, perché questi preti sono cristiani, questi protestanti cattolici sono cristiani, io sto parlando della leadership, non sto parlando delle pecorelle sincere sedute lì a ripetere come sì. Pappagalli a ripetere le preghierine, quelli lì sono sinceri, ingannati, lavati il cervello, che se non ripetono le preghierine vanno all'inferno, poveracci, ci credono. Che allora questo qua era l'altro articolo, ce n'è uno su Gheddafi, ti
sì,
ha dato?
Preso da Il Giornale.
Giornale fondato da Indro Montanelli, che non c'è più.
Il titolo, le armi chimiche di Gheddafi finiscono in mano agli islamisti.
Capisci cosa dice qua? Sveglia! Allo, c'è qualcuno che dorme? Sta dicendo che le armi chimiche di Gheddafi, che gliele ha date? L'Europa, in cambio di cose? Di petrolio? Dove vanno a finire? All'ISIS. Mieti quello che semini. Le armi chimiche che praticamente l'Italia gliela fate, perché l'Italia è la partner di Gheddafi numero uno. Ci siamo? Le armi chimiche che l'Europa, specialmente l'Italia, aveva regalato a Gheddafi in cambio di contratti di petrolio, va bene? Finiscono nelle mani degli islamici, aggiungo io, finiranno sulle teste degli europei, aggiungo ancora, specialmente gli italiani.
Perché,
avete capito?
Gli
italiani che lasciamo perdere?
Perché specialmente gli italiani?
Perché gli italiani è sempre stato il partner numero uno della Libia a livello di petrolio. Chi gliela fate queste armi chimiche?
Mm-hmm, okay.
Sotto banco l'Italia, no? I servizi segreti. sono finite in mani degli islamisti, sono già nelle mani degli islamisti, in mano di gente, attenzione, che desidera morire, non gli interessa niente che loro muoiano nel processo. Stanno arrivando attentati chimici contro l'Europa, sono sicuro al 99%, perché questa qua è gente che desidera morire, si suicida pur di uccidere gli altri. Questa è gente che violenta bambine di 9 anni sotto dicendo a mia moglie, poi la divorzia quando gli pare e poi la vende come schiava. Questa è gente che se tu bombardi, non so, fai la guerra, loro i prigionieri gli tagliano le teste. Non si può ragionare con questa gente. Ci siamo?
Sì.
Dalla Libia, dice questo articolo del giornale, un nuovo allarme per le armi chimiche. Questo è un giornale che si chiama Analisi Difesa. Poi un altro giornale, Tribuna Politica Web, Libia, quei magazzini di sostanza per le armi chimiche, mano all'ISIS. Un altro giornale, Rai News, editoriale dice, Libia, i media dicono, le armi chimiche di Gheddafi in mano alle milizie. Il Tempo, un giornale di Roma, in Libia armi chimiche nelle mani dell'ISIS.
È terribile.
Fratelli, scrivetemi ancora, ditemi, ma io ci vado piano piano, io intanto sono qui, con calma mi vendo la casa, c'ho ancora... fratelli, io vi ho avvertito e smetterò di avvertirvi. Se non vi svegliate, non venite a lamentarvi perché Dio non ci aiuta. Dio vi sta aiutando adesso, ieri, vi sta dicendo una parola sola, sveglia, siete in ritardo. Qui c'è il diavolo che ha preso queste armi chimiche e le vuole usare sulla vostra zucca. Sulla vostra zucca, cosa dice? Arriveremo a Roma, come arriverà? Vedrai che ci arrivano in un modo o nell'altro. Non dico magari totale, io mi aspetto che Roma sia bombardato con una bomba atomica, perché voglio distruggere il Vaticano, che il Vaticano gli è rimasto un pochino di cristianesimo, quindi vogliono distruggere, vogliono togliere. Il diavolo vuole sedersi nel Tempio di Dio, rivendicando, sostenendo che è Dio, secondo il Tessalonicesi capitolo 2, dirà io sono Dio, non vuoi mica il Vaticano gli dice, uè, cerchiamo di dividere il potere, no, lui lo farà saltare per aria, come non sarei sorpreso un attacco atomico di qualche islamico, valla a pescare chi è stato, valla a pescare, Roma salta per aria con una bomba atomica, va bene? Che c'è, questi islamici li stanno cercando le armi nucleari, sono anni che le cercano, non sappiamo a che livello sono ancora, magari sono già pronti. Io mi aspetto che Roma salta per aria con una bomba atomica. Fratello Giuseppe, sei impazzito? Beh, è un pezzo che sono pazzo però nel modo giusto, pazzo per Gesù.
Amen.
Va bene?
Sì.
Quindi l'Occidente, guidato dall'America, ha già perso, scrivetelo, non ha strategia. Qual è la strategia? Sanzioni alla Russia, ma la Russia la fa arrabbiare solamente di più e non, lì, con le sanzioni americane, questi ottusi americani non capiscono che aiutano Putin a unire il popolo russo contro l'America, con più li frusti, con più si uniscono, ma gli americani lo capiscono? No, perché non hanno Gesù che possono capire questo, niente. Quindi senza strategia l'Occidente, avendo rigettato tutto, che ha a che fare con Dio, ora il diavolo lo guida a perdere contro la sua pedina, la pedina che è lo Stato Islamico, è una pedina. E lo Stato Islamico non è che vincerà contro l'America, ha già vinto, non è che vincerà contro l'Europa, ha già vinto. Ci sono 5 milioni di islamici, 4 milioni e mezzo in Germania, 6 milioni in Inghilterra, scusate, 100.000 più, 100.000 meno, Inghilterra, in Germania lo stesso. Cosa fai? Fai campo di concentramento per 5 milioni di islamici in Germania, ma sei impazzito? Ma quelli c'hanno sindaci che sono islamici, c'hanno deputati, che c'hanno televisioni che insegnano il Corano. Ci sono intere città in Francia che la polizia non può entrare, parlano solo l'islamico, l'arabo e non sanno neanche cos'è la lingua francese. La polizia non può entrare in tante città, mi pare 50 o 60 città della Francia, perché lì vige la Sharia, cioè la polizia islamica, cioè non ufficiale, ma c'è. Va bene? L'Europa ha già perso, prima ha perso la testa, poi ha perso il senno, poi ha perso la fede e adesso perderanno il resto. E quando arriverà l'anticristo si uniranno lui perché dicono, uè, questo è il pezzo grosso, come ha fatto l'Ungheria, l'Italia, la Spagna, e la Romania, quando è arrivato Hitler fa, uè, il vento tira verso là, diventiamo tutti nazisti, sono diventati nazisti. E il Signore gli ha dato una nazistata sulla testa, hanno perso tutti. Ci siamo?
Sai che in Texas i musulmani hanno ricevuto il permesso di aprire...
Come?
In Texas. Musulmani hanno ricevuto il permesso di aprire un tribunale e lo hanno legalizzato con un giudice musulmano e loro mettono in pratica la legge Sharia.
La Sharia, occhio per occhio, dente per dente.
E non guardano la legge degli USA.
Certo.
E questo è solo l'inizio.
Certo, ma perché...
Anche altre città accetteranno
perché
questo.
Perché il nuovo ordine mondiale ha messo la sua pedina alla Casa Bianca, Obama, che è un burattino, e lui sta, bla bla bla, parla, ma sotto banco, e sta favorendo il diavolo, sta favorendo gli islamici e tutto.
Quindi la legge della nazione già non conta.
Lui sembra che lui c'ha 11 o 12 consiglieri nella Casa Bianca che sono islamici, o che infatti appartengono alla setta, alla fratellanza islamica, quelli di Morsi dall'Egitto che è stato defenestrato. E poi c'è anche degli omosessuali e lui continua a dire, io ho degli omosessuali nella Casa Bianca, posso garantire che sono persone per bene, quindi, quindi dobbiamo rispettare l'omosessualità in tutta America, ce l'ho alla Casa Bianca, ha detto, e sono gente normalissima. Certo, lui si è scelto i più intelligenti dell'università, ma vai a cercare gli altri, che il livello di omicidi, di suicidi tra gli omosessuali sono tra i più alti di tutti, i depressioni, di liti, di esasperazioni, eccetera. Bene, io avrei finito con le armi chimiche, va bene?
Sì.
Vi ho spaventato abbastanza o devo continuare?
No, abbastanza.
Va bene, quindi questo abbiamo visto. Che altro c'è? Che altro c'è?
Andiamo a Financial
Times. Nel tuo paniere.
Il Financial Times dice, NATO must prepare for Russian attack, warns UK general.
Allora, il Financial Times, un giornale finanziario inglese, dice la NATO si deve preparare per un attacco da parte della Russia. Tu sai che ultimamente, ma vedi, i giornali non ne parlano molto, ma te lo dico io, studiate bene le notizie. I bombardieri atomici russi stanno pattugliando tutta l'Europa, la stanno circumnavigando, Europa, Inghilterra, tutto, tanto che devono sempre mandare gli aerei caccia a spingerli fuori dalla zona inglese, dalla zona norvegese, dalla zona svedese, perché i russi stanno pattugliando tutta l'Europa con i loro bombardieri atomici. Perché fanno questo? Per mostrare ad Obama e all'Europa che la Russia adesso sta rispondendo a tono. Perché? Perché l'America ha circondato la Russia di missili nei paesi baltici, in Polonia, fino alla Romania, tutta la Russia è circondata di missili atomici americani. Mm-hmm. E la Russia si è offesa.
Certo.
Per quale motivo hai portato i missili qui? Per quale motivo? Capisci? Allora dice, se voi mettete i missili intorno a noi, noi mettiamo i caccia bombardieri atomici intorno a voi e siamo pari. E adesso la NATO reagisce. Il Financial Times, uno dei più grandi giornali mondiali, dice la NATO deve prepararsi a un attacco russo. Quindi praticamente ai tempi della guerra fredda non era così conciato male al mondo. Molto, molto peggio. Gorbaciov ha detto in un articolo settimana scorsa, ha detto il mondo sta scherzando col fuoco, l'America ha detto sta scherzando col fuoco, sta giocherellando con una guerra atomica.
Wow.
Ha detto Gorbaciov, che è uno dei politici comunisti più saggi che ci sono, più calmi, comunista, ateo, però è molto molto saggio, è quello che ha fatto cadere il comunismo praticamente. Angela, che altro c'hai?
Prossimo articolo. Paris Jews urged to move to small city in central France to escape anti-Semitism.
Allora, gli ebrei di Parigi sono stati, vengono spinti da altri ebrei a traslocare in una piccola città nella Francia centrale per scappare all'antisemitismo. Cioè in tutta Europa, siccome c'è tutto infestato di musulmani dappertutto, cioè la cosa che più odiano i musulmani sono gli ebrei, e quindi gli ebrei non possono camminare nelle strade senza che vengano insultati con parolacce, insulti, gli sputano addosso,
Ma perché non hanno gli stessi diritti gli ebrei in Francia come i musulmani?
Perché il Corano dice che devi uccidere gli infedeli e cominciare agli ebrei.
Sì, però la Francia dovrebbe trattare tutti uguali, tutti i migranti.
La Francia ha rigettato Gesù, ha perso il senso della ragione, ha aperto le porte agli islamici e adesso gli islamici dicono alla Francia cosa devono fare.
Infatti sì.
Cioè ci sono 5 milioni di islamici in Francia e come fanno a mettere 5 milioni, 3-4 milioni di poliziotti per controllarli? Impossibile. L'Europa è già, ha già perso, l'Europa è già nelle mani dell'Islam. Questi qui hanno la strategia vincente, uccidono e si nascondono, uccidono e scappano.
Sì, sì.
Va bene?
Sì. Prossimo articolo, Corriere della Sera. Milano, furti in abitazione aumentati del 229% in 10 anni.
Articolo del Corriere della Sera. Furti aumentati del 229% in 10 anni. Perché? Perché è da 10 anni che c'è l'invasione islamica nordafricana, eccetera. Capisci? Quindi questo e vedi come è cieca l'Europa? Praticamente il cristianesimo ha tenuto lontano l'Islam per 2000 anni, per, pardon, 1400 anni. 1400 anni che è solo il cristianesimo che tiene lontano l'Islam da conquistare l'Europa e il mondo. Perché? Mm. Perché l'Islam è un'ideologia, non puoi vincere un'ideologia bombardandolo come credono di fare quei fessi americani. Cosa puoi bombardare? Un'ideologia?
Sì.
Ma c'è da morire dalle risate. No, ci hanno provato i romani a uccidere l'ideologia cristiana e sono crollati.
Uh-huh.
E adesso sono gli islamici che faranno crollare l'Occidente. E Dio lo permetterà perché l'Occidente deve mietere quello che ha seminato, cioè ha respinto Gesù Cristo, e deve mietere il diavolo, e lo sta mietendo, e continuerà a mieterlo. Le cose peggioreranno sempre di più finché arriverà il diavolo incarnato, l'anticristo, capisci, e distruggerà l'America col fuoco. Apocalisse 17:18 dice la Bibbia, in un istante, un momento, in una ora l'America sarà bruciata. La Babilonia, la prostituta, che molti insegnanti biblici, tra cui io, noi riteniamo sia negli Stati Uniti, che è il centro della prostituzione spirituale, prostituzione materiale, prostituzione politica, eccetera. Va bene?
Sì.
Quindi io ci spostiamo veloce.
Sì.
Boom dei furti in casa, dice la Repubblica, più che raddoppiati in 10 anni. Editoria Androkonos dice, aumento record dei furti, svaligiata una casa ogni 2 minuti.
Ogni 2 minuti?
Ti immagini, in Italia ogni 2 minuti una casa viene svaligiata. E posso aggiungere qualcosa io? Peggiorerà. Appena cominceranno le crisi, ti taglieranno la gola per rubarti, per rubare il portafoglio con dentro 20 euro. Vedrai. Perché? Perché è un'ideologia. I ricchi ci rubano a noi, ammazziamoli. Cioè, come ha fatto Stalin? Ha detto, lo zar ci tiene schiavi a morte, lo zar. Capisci? Cioè, c'è questa ideologia comunista, socialista, che i ricchi ci sfruttano. È vero, ma mica va a tagliargli le gole, mica va a svaligiare case. Quindi il diavolo dice, i ricchi vi sfruttano? A morte i ricchi, svaligiare le case, dice il diavolo. È sì. Vero che i ricchi sfruttano i poveri, però bisogna andare come Gesù, con l'amore, a convertirli i ricchi, perché se no tu distruggi i ricchi e viene un regime dei poveri, che lo conosciamo bene, il comunismo, stalinismo, leninismo, eccetera, va bene? Angela, spostiamoci veloci perché qui, se no oggi, leggiamo solo le notizie dei giornali.
Io volevo leggerti il messaggio, voglio leggerti a riguardo di queste notizie, voglio leggerti il messaggio di una sorella, Grazia.
Grazia.
Che parla di queste cose e poi chiede, ma cosa faccio?
Che bel nome c'è sta sorella, Grazia.
Grazia.
Per grazia siete stati salvati attraverso la fede e il dono di Dio, non per opere, non per religione, non per candeline. Non per ripetere preghiera a pappagallo, ma per grazia al sangue della croce.
Amen.
Non per religione, per Gesù Cristo.
Grazie a Gesù.
Dio ti benedica, grazie, c'è un bellissimo nome. Vai.
Buongiorno dall'Italia.
Buongiorno,
sono Grazia.
Come stai?
Mi guardo intorno e vedo come i frutti del diavolo non stiano tardando a germogliare. Anzi, divorzio, aborto, gender, Zoofilia.
Gender, cioè omosessualità.
Zoofilia.
Sai cos'è zoofilia? Sapete cos'è? È avere sesso con animali.
Ai, terribile.
Sai, c'hanno questi nomi latini. E chi le capisce? Capisci? Lascia che i politici che studiano per non farsi capire usino questi paroloni. Noi dobbiamo parlare la lingua che se un bambino non ci capisce, abbiamo fallito. Vai avanti.
Pedopornografia.
Sai cos'è? È la pedofilia, e poi, cioè foto o scene di bambini che i pedofili si scambiano.
Pedopornografia, incesto. E queste cose vengono fatte passare come inclinazioni naturali, tra virgolette, dell'uomo, e si stanno disponendo leggi per approvarli e legalizzarli.
Capisci? Vogliono legalizzare il diavolo.
Sì.
Oh, ma guarda, arriverà l'anticristo, ci penserà lui, guarda, 448.
Poi senti l'ISIS che minaccia Roma, casa nostra. Poi i soldi che non ci sono, il lavoro che non c'è. Io vi ascolto e sento del crollo monetario, della venuta dell'anticristo e così via. E mi chiedo, vale ancora la pena cercare di mettere figli al mondo? Che futuro hanno?
È una buona domanda. Ma non sono i figli che danno il problema, neanche la mancanza di figli che non le danno. Dobbiamo metterci nella volontà di Dio e prepararci. Non è che perché tu non hai figli hai risolto i problemi.
Sì.
Guarda, io 42 anni che lavoro per Gesù e ne ho passate di cotte e di crudo. 42 anni che non lavoro per uno stipendio, per un salario, ho deciso di fare il discepolo di Gesù 42 anni fa. Da allora non ho mai lavorato per un salario, uno stipendio. Perché? Perché io ho cominciato da piccolino, quel poco di Bibbia che conoscevo, con i fratelli disposti a girare il mondo con me o io con loro, e semplicemente evangelizzavamo e poi la gente dava offerte per la nostra missione qui e là, e il Signore è sempre provveduto attraverso i buoni cuori. Tuttora il Signore provvede, fratelli che volontariamente ci aiutano, mandano loro decimi, rendono possibile la missione, se non fossero questi pochi fratelli non potremmo essere qui, Dio li benedica. Ma io vi dico, ho 6 figli, più altri figli spirituali, e vediamo un po'. Dora, tu che sei qui, da quanti anni lavori con noi?
Ti conosco da
1992, che
sono 22 anni,
che ti ho incontrata.
19 anni.
Esatto, quindi 19 anni che lavori con noi.
Sì,
quante volte siamo stati senza cibo?
Nessuna volta.
Quando è che ci sono mancati i soldi per l'affitto, per comprare la benzina, il diesel?
Grazie Gesù, nessuna volta.
E quante volte non avevamo i soldi per prendere l'aereo per viaggiare?
Never.
Mai.
Mai,
e come mai? E come mai io che non lavoro per stipendio mi è mai mancato, e i fratelli che lavorano per stipendio gli mancano? Perché la Bibbia è vera.
Perché la Bibbia è vera, che se mettiamo perché Gesù al primo posto, Lui sempre provvede. Sempre.
E questo è che la gente non capisce.
Sì. È vero.
Non troverai la guarigione cercando la guarigione, non troverai i soldi cercando i soldi, non troverai una buona moglie cercando una moglie, non troverai niente cercando quella cosa, ma troverai tutto se, Matteo 6,33, Angela.
Se cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto ci sarà sopraggiunto.
Sopraggiunto. Quindi io ho imparato il segreto di tutto. Troverai tutto quello che cerchi se cerchi Gesù Cristo, perché Amen. Dio ha creato, ti mancano soldi, Dio ha creato le montagne con dentro l'oro, ti manca cibo, Dio ha creato un pianeta pieno di cibo, ti manca amore, Dio è amore,
sì.
Se è ammalato, Dio schiocca le dita. Quindi è per questo che uno che lotta per essere guarito, finalmente è guarito, l'indomani, l'anno dopo si ammala peggio. Uno vuole essere la liberazione dal diavolo, viene liberato, e poi un diavolo esce e 7 tornano. Ma cercando prima Gesù Cristo, sì. Cercando prima il Vangelo. tutto ci viene sopraggiunto. Amen. Ora vedo, grazie, che sei un po' scoraggiata, perché tu stai guardando alle onde e non a Gesù Cristo, tu stai guardando alla tempesta e non al Signore, tu stai guardando agli islamici e non a Gesù, tu stai guardando agli omosessuali, divorzio, l'aborto, pedopornografia, pedoporno, diavoleria, incesto,
sì,
e non guardi a Gesù Cristo. Grazia, io ti dico, guarda, c'è un nome bellissimo, vivi all'altezza del tuo nome, guarda la grazia di Dio, guarda la grazia della sua protezione, guarda la grazia della sua provvisione, guarda la grazia delle sue benedizioni, guarda al tuo nome, la risposta è lì, un bacio e un abbraccio, Dio ti benedica, Amen. Ti voglio bene.
Poi Giuseppe, vedo che hai messo qui un'altra notizia riguardo una ragazza di 13 anni, la Corriere della Sera dice, a Torino, una tredicenne violentata per mesi dai compagni di scuola.
Una ragazzina di 13 anni violentata per mesi? Aspetta, il giornale dice, coetanei, Lanza, coetanei la violentano e la ricattano, la tredicenne. Agi, agenzia italiana, la tredicenne violentata per mesi dai compagni di scuola. Ma questi professori e insegnanti di scuola cosa sono? Ciechi, sordi o paralizzati?
Possibile
che non hanno nessun discernimento? Possibile che non capiscono niente questi professori di scuola? Cosa succede in questi inferni chiamati scuole? Io mando mia figlia a 13 anni e voi ciechi, mercenari, non sapete neanche che per 3 mesi l'hanno violentata. Voi con la vostra Darwin, le scimmie, i gorilla, che veniamo dai gorille, non avete ancora capito che c'è una bambina che può essere mia figlia e che i vostri alunni la stanno violentando da 3 mesi. Vergogna lì col vostro diploma universitario che siete professori. Quasi tutti voi dovreste vergognarvi.
Amen.
Guarda cosa dice l'articolo, violentata dai compagni di scuola in un garage abbandonato alla periferia di Torino, costretta al silenzio, dice l'articolo, per non vedere le foto e i video di quell'orrore finire in mano dei genitori, cioè se tu parli mandiamo il video ai genitori, che poi gliel'hanno mandato, sai, lei si è ribellata, dopo 3 mesi non ce l'ha fatta più, si è ribellata e hanno mandato il video ai genitori, finalmente i genitori, mezzi ciechi anche loro. Va bene, che io i miei figli da soli non li faccio andare per strada, mando sempre qualcuno insieme.
Sì.
Va bene? E voi lo sapete?
Sì.
E non è mai successo niente che si avvicina 1 chilometro, 100 chilometri a queste mondezze, perversioni, frutto delle scuole atee, frutto di professori atei, frutto di gente che non crede nell'amore di Cristo. Mi dispiace, ma credo che Dio è arrabbiato, non con questi che l'hanno violentata, che sono le vittime, non è la ragazza primariamente, le vittime sono questi poveri disgraziati che la stanno violentando, perché se non si pentono i giudizi di Dio cadranno su di loro e se la vedranno male per l'eternità,
sì.
Mi dispiace per loro.
Sì, è vero.
Ma la cosa mostruosa sono questi professori, io sono andato in tante scuole a evangelizzare, tante. Sono stato in dozzine di scuole, dozzine. Mi ricordo in Polonia, Dora, in Polonia, cosa facevamo in Polonia?
Siamo andati from school to school.
Andavamo di scuola in scuola.
Evangelizzando.
Dico Polonia perché tu c'eri, ma prima ancora che ti conoscessi a te, andavo in scuola a evangelizzare. E li vedevo questi professori lì per lo stipendio, mercenari, che non lavorerebbero mai gratis in una scuola. Lo fanno solo per i soldi, mangiateveli i soldi voi mercenari. Di chi sto parlando? Di tutti? No, solamente del 99%, non parlo di tutti. C'è l'eccezione, il povero disgraziato che non può fare niente, c'è una storia che c'è scritto, fa... Mi sono licenziato da una scuola perché fa troppo schifo, mi ha detto.
Sì, è vero.
Vero, Angela?
Sì.
Dimmi.
No, volevo dire che la mia mamma è professora e lei diceva che non può fare niente. Non può evangelizzare perché lei vuole evangelizzare.
E allora scuotiti la polvere dei piedi e vai a evangelizzare le strade come ho fatto io.
Sì.
Cosa fai lì a prendere il marchio della bestia? Vai in strada, distribuisci volantini come faccio io contro queste cose. Una bambina di 13 anni... Ma ti rendi conto? Gli possono rovinare la vita se non fosse per la grazia di Dio? Il frutto delle scuole senza Dio. Digli a questi professori che vadano da Charles Darwin, il papà dei gorilla, a dire, signor gorilla Charles Darwin, cosa facciamo con questa situazione? ci serve Gesù Cristo, serve Dio, serve la Bibbia, serve il Vangelo, servono le scritture, serve la conversione, dobbiamo nascere di nuovo. Quanti di questi professori sono omosessuali? Quanti di questi sono pedofili? Quanti di questi loro stessi vanno a violentare? Quanti? Perché non fate una statistica? Angela, per favore, andiamo avanti, va, sono qui.
Sì.
Ma guarda, arriveranno i giudizi di Dio.
Possiamo fare una pausa musicale e poi voglio fare ascoltare ai fratelli che ci ascoltano una testimonianza bellissima di sorella Azzurra, che ha fatto un combattimento contro il diavolo e il Signore ha intervenuto e le ha avuto una vittoria bellissima. Poi l'ascoltiamo dopo.
Ma facciamo... tu stai mettendo questa canzone per farmi calmare un po' o perché...
No, no, perché abbiamo finito le notizie. Solo per quello. Andiamo al prossimo messaggio. Ma prima facciamo una pausa musicale.
Lottare contro il diavolo.
Amen.
Mica amen. Dormire.
Nel nome di Gesù. Amen. Ascoltiamo il canto Fermatevi, Marcello Marocchi.
Frugando nidi di rondini sopra tetti senza tegole, e venendo dal mare si porta nel cuore mille fucili che ha visto sparare, perché nessuno li vuole fermare. Sai, lo racconta anche il sole che asciuga gli occhi da lacrime sopra cieli di dolore, ma se scalda le ville roventa lamiere con occhi che guardano senza parlare, pronti a morire per non protestare. Fermatevi, ma dove mai correte senza l'anima? Inutili i vostri tentativi di nasconderla. Fermatevi, ma quanto cielo voi volete uccidere? Fermatevi, non c'è più tempo. Canta e vuole Dio tra gli imputati, perdona gli Signore i suoi peccati, chi ammazza col permesso dello Stato, e per farlo un referendum è bastato. Sai, lo racconta la vita di un bimbo che non è nato mai, nel nome grande della libertà. Lui reclama la vita e va dal suo Dio, l'uomo intanto riposa e la legge lo scusa, ma lui ha già presentato l'accusa. Fermatevi, ma dove mai correte tutti a più non posso? Fermatevi, ma non vedete il mondo che vi crolla addosso. Hey!
Fermatevi, dice Marcello Marocchi, fermiamoci e guardiamo intorno, guardiamo in giro e facciamo qualcosa per cambiare queste situazioni, almeno dare il messaggio di Gesù, aiutare quelle povere vittime. Preghiamo per questi giovani di 13 anni, per questa ragazzina che è stata violentata, ma anche i compagni di scuola hanno bisogno di preghiere più di lei.
Ma lo sai che per un caso che emerge ce ne sono migliaia che nessuno conosce?
È vero, che sono nascosti, sì. È vero.
Sono sicuro che ci sono molti professori cristiani che si vergognano di Cristo. Va bene? Cioè, se io non potessi evangelizzare in un posto mi sentirei morto. Mm-hmm. Cambia lavoro, vai a vendere patate dove puoi evangelizzare. Ma lo stipendio, vendi patate, vuol dire che invece comprati scarpe ti compri ciabatte.
Mm-hmm. Ma sai, la mia mamma che era professora ha trovato, se uno vuole, trova la via per evangelizzare. Nelle pause evangelizzava.
Tua madre atea, sì, una leader dei comunisti, un intellettuale che scriveva libri e tutto, che lei parlava alla televisione, va sì. Bene, tua madre, ha vinto molti premi, la numero uno di tutta la regione, giusto?
Sì.
E tu l'hai evangelizzata e che ha fatto? Lei si è convertita,
sì.
E adesso predica il Vangelo. Per,
sì.
Per questo Dio ti dice, io ti benedico d'ora.
Grazie Dio.
Sei una mia vera figlia, brava. Vedi cosa, evangelizzare un professore, vedi, può raggiungere tanta gente.
Allora volevo dire che è proibito evangelizzare nelle scuole.
È logico.
Ma lei nelle 10-15 minuti di pausa, between the classes?
Sì, sì.
She was always finding a way to evangelize. Or she was giving appointments at the end of the school with such and such girl who knew had problems.
Dava appuntamenti a persone che attraversano crisi, dopo la scuola li evangelizzava, sì, in privato.
Allora si può trovare dei modi per evangelizzare.
La volontà trova
una
via.
Sì.
Brava.
Amen.
Brava. Io voglio dire, fratelli che mi ascoltate, e che per questo motivo che io non mando i miei figli a scuola e non li ho mai mandati, per questo motivo, questo è uno dei motivi che sono uscito dall'Italia, per avere le mani libere,
sì,
per non vaccinare. Sono mai stati vaccinati, non ho preso mai nessuna malattia tranne il raffreddore, questi.
È vero.
Che malattia hanno avuto? Un po' di tosse.
Sì,
tosse.
Sì.
Aiutatemi se mi sbaglio.
Ho
sei figli, più grande 17 anni. Che malattie hanno avuto a parte tosse e raffreddore?
A parte quello, niente.
Perché i vaccini sono fatti per indebolire la protezione, la difesa dell'organismo. Lo fa il diavolo, lo fanno il nuovo ordine mondiale. Non date vaccini. Un bambino a 2 anni ha già ricevuto 50 vaccini. Non vaccinazioni, vaccini. C'è multivaccinazione. Un vaccino già te ne danno 10. Sono studiati da questi mostri che sono per la depopolazione, ma che si depopolassero loro, va bene, se proprio ci tengo a depopolare, diano l'esempio questi mostri. Per questo io sono uscito, anche per questo sono uscito dall'Italia, per avere le mani libere, e Dio mi ha benedetto, i miei figli sono sanissimi. Com'è la salute dei miei figli?
Benissima.
Sì, eccezionale.
È vero.
Eccezionale.
È vero.
Inoltre, quando il diavolo fa qualche scherzetto che li fa ammalare, cosa facciamo?
Preghiamo.
E cosa fa il diavolo?
Scappa.
Lo cacciamo fuori a pedatoni, giusto?
Amen.
Pizzico di fede, va bene?
Sì, sì.
Quindi per questo io non mando, mi figli studiano a casa, mi sono trovato delle nazioni dove possono studiare. È tutto fila liscio, perché? Perché sono sotto la benedizione di Dio. Dio mi ha dato la saggezza di non mandare i figli a scuola, di vivere in nazioni dove questo era possibile, studiare in casa. Ogni tanto riporta in qualche scuola, noi evangelizziamo nelle scuole, quando troviamo un direttrice di scuola pecorella, portiamo lì, gli fanno l'esame e tra l'altro hanno detto che erano meglio di loro.
Sì, amen.
Alleluia.
Amen. Giuseppe, volevo chiederti se puoi rispondere in due parole a Grazia che dice, ma in questo mondo, come lo vedi tu, come posso io fare figli?
No, in questo mondo come puoi tu non fare figli? Perché noi siamo il sale della terra, devi fare figli. Assolutamente. Io sono un po' vecchiotto, c'ho sei figli e ne avrei voluti di più, però Dio me li dà miei spirituali adesso. Va bene?
Evangelizzando. Sì,
voi siete alcuni dei miei figlioli,
sì.
Simpaticissimi, dolcissimi, ringrazio Dio, adesso Dio me li dà nello spirito. No, grazie, no, assolutamente, tu stai guardando le onde, grazie, i fratelli ci scrivono: ma Gesù ha detto guai a quelli che allattano. Ma sì, guai a quelli che allattano, perché erano fuori dallo spirito, perché hanno aspettato fino all'ultimo momento, che sono scappati il giorno di sabato, sono scappati d'inverno, è logico.
Hai detto una volta che anche perché non sono nel posto giusto.
Certo.
Per questo guai loro. Ma se sono nel posto giusto, preparato del Signore per loro, va bene.
No, non c'è nessun problema. Figli, ci riportiamo dietro. Avanti coi figli, dateci sotto. Amen. Non ascoltate il diavolo. Non ascoltate i giornali, quelle stupide televisioni che oh, i figli costano soldi. No, quello che costa soldi sono loro. Sono loro i parassiti. Io se non avessi sei figli qua non avrei la chiesa, perché loro sono i migliori discepoli, sì, che abbiamo, giusto o
io
giusto?
Io credo che senza di loro non potremmo fare quello che facciamo, ma sinceramente lo dico, penso che senza i tuoi sei figli non potremmo fare tutta l'evangelizzazione, i ministeri che facciamo, esatto. E grazie a loro che possiamo funzionare, esatto, come lo facciamo.
Esatto, c'era il più piccolo, 5 anni, credo che c'è il dono dei miracoli quello, c'era un nido di vespe. Che come facciamo? Ha pregato lì domani mattina, il nido di vespe è sparito.
È vero.
Siamo tutti rimasti scioccati. E non c'è più. Io la sera prima ho pregato, Signore, perché non ci pensi tu a quelle vespe? E il nido è sparito.
Sì.
Quindi abbiamo bisogno di tutti.
Amen. Andiamo al messaggio di Azzurra, va bene?
Andiamo da Azzurra.
Sì,
c'è una canzone di Celentano che dice Azzurro. Sai? Devi mettere, dedicare a questa sorella la canzone di Celentano, Azzurro.
Ok.
Non so se ce l'hai.
Non ce l'ho, no.
Te la canterò io, ma mi sa che spengano la radio.
No, i fratelli...
Azzurro,
sì.
Il dorige, la la. Io benedica Celentano, uno che non si vergogna di Gesù.
Vai avanti, Giuseppe, i fratelli hanno chiesto se tu puoi cantare ancora di più.
Ma guarda, dovrei praticare un pochino, deve proprio essere un'emergenza. Cioè, ti confesserò, questa settimana stavo preparando una canzone per cantarla che mi piaceva, ma guarda, ero così indietro a rispondere ai fratelli, ho detto: Signore, guarda, è una canzone dei nomadi.
Dei nomadi?
No, sì, perché i fratelli si lamentano, dice: voi queste canzoni, molti canti cristiani che mettete sono così addormentati che preferisco,
sì,
che non li mettete. Allora ho detto: vabbè, li vado a cercare negli anni 60,
sì,
capito? Allora guardato da un'occhiatina anni 60, ho dato una piccola ricerca su internet, ho trovato uno bellissimo che mi piace, dei nomadi, e poi magari lo mettiamo, va bene?
Va bene.
Ok, magari dopo questo, dopo Azzurro?
Va bene.